Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Colloquio Raisi e Putin sui rapporti bilaterali Iran e Russia contro ingerenze straniere nella regione. Iran ripresa Barjam, bloccata da richieste eccessive di Stati Uniti e Unione Europea. Giochi asiatici, Iran campione del pallavolo, terzo trionfo consecutivo. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è mercoledì 27 settembre 2023. Tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento, dopodiché potrete ascoltare un altro appuntamento con diritti umani occidentali. A tra poco. Il presidente iraniano Ebrahim Raisi e l'omologo russo Vladimir Putin hanno discusso durante una conversazione telefonica dell'espansione dei rapporti Teheran-Mosca, degli ultimi sviluppi della regione, sottolineando la necessità di respingere qualsiasi ingerenza straniera nelle questioni che riguardano la nostra regione. Martedì, ed in risposta alla telefonata di Putin, Raisi ha elogiato i progressi nelle relazioni bilaterali Iran-Russia come favorevoli e ha chiesto di accelerare l'attuazione di accordi e progetti congiunti nei settori del transito, dei trasporti e dello scambio energetico e del completamento dell'accordo internazionale Nord-Sud, corridoio di trasporto. Il corridoio 162 km lungo la costa del Mar Caspio collega l'India, l'Iran, la Russia, la Repubblica dell'Azerbaigian e altri paesi tramite ferrovie, mare, può competere con il canale di Suez come importante rotta commerciale globale. Apprezzando il sostegno della Russia all'adesione dell'Iran al gruppo di economie emergenti BRICS, Raisi ha detto: i BRICS sono una delle organizzazioni efficaci che possano svolgere un ruolo determinante per un futuro mondo multipolare, offrendo le basi adeguate per l'espansione delle relazioni bilaterali a livello regionale e internazionale tra l'Iran, la Russia e altri stati membri. Il gruppo di BRICS, formato inizialmente composto da Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, che collettivamente rappresentavano circa il 40% della popolazione mondiale, un quarto del prodotto interno lordo globale. Gli esperti vedono i BRICS BRICS come un valido contrappeso al G7, un forum politico guidato dagli Stati Uniti, stiamo parlando del G7, che comprende Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone ed Inghilterra, mentre i BRICS nella sessione in Sudafrica hanno accettato la richiesta di adesione da parte dell'Iran e altri 5 paesi, l'adesione a pieno titolo. Per il ministro degli esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian, le richieste eccessive da parte degli Stati Uniti e di 3 paesi europei firmatari del Barjom, la cosiddetta troica europea, Barjom, accordo sul nucleare iraniano 2015. Queste richieste eccessive hanno bloccato i negoziati multilaterali per rilanciare l'intesa abbandonato dagli Stati Uniti proprio nel 2018-2015. Gli Stati Uniti sotto Obama hanno firmato l'intesa, poi con l'arrivo al potere di Donald Trump gli Stati Uniti si sono ritirati unilateralmente dall'intesa, che è anche una carta ufficiale, un documento ufficiale del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Hossein Amir Abdollahian ha detto questo in un'intervista con l'agenzia di stampa giapponese Kyodo. Il capo della diplomazia di Teheran ha ritenuto Washington, Parigi e Londra più Germania, questi 4 paesi, come responsabili della pausa nei negoziati volti a ripristinare il piano d'azione congiunta globale Barjom. Poi ha attribuito la sospensione dei colloqui all'interferenza dei suddetti paesi nelle questioni interne dell'Iran, come le rivolte, i disordini, anche i tumulti che sono scoppiati in alcune città iraniane sotto il sostegno e il supporto dei paesi stranieri. L'anno scorso l'Iran ha dimostrato al mondo la natura pacifica del suo programma nucleare firmando il Barjom, piano d'azione congiunta globale, con 6 paesi, dopo colloqui con 6 paesi, 5 membri permanenti del Consiglio di Sicurezza più la Germania. Tuttavia il ritiro unilaterale di Washington nel maggio 2018 e la successiva messa in atto delle sanzioni più dure contro la Repubblica Islamica hanno lasciato il futuro dell'accordo nucleare proprio in piena incertezza. I negoziati sono iniziati per il ripristino del Barjom. Sono iniziati nella capitale austriaca Vienna nell'aprile, a partire da aprile 2021, per porre fine per prima alle sanzioni unilaterali statunitensi e riportare Washington al tavolo dei negoziati e rispettare in piena conformità all'accordo, ha concluso il ministro degli esteri iraniano. Notizia dello sport: l'Iran campione del pallavolo ai giochi asiatici, battendo in finale i padroni di casa della Cina, la nazionale maschile iraniana di volley ha vinto la medaglia d'oro ai giochi asiatici per la 3ª volta consecutiva. Martedì sera si è giocata la partita finale del torneo dei giochi asiatici di Hangzhou tra Iran e Cina e si è conclusa la gara con una vittoria per 3-1. I ragazzi del CT Behruz Atai sono diventati di nuovo campioni dell'Asia. L'Iran partirà subito per Brasile, la nazionale iraniana, subito dopo queste partite, per partecipare alle qualificazioni olimpiche del 2024. A Rio, nello stesso girone dell'Italia, andremo a giocare. Possiamo anche giungere. ONU, l'Afghanistan è sull'orlo di una catastrofe umanitaria. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha messo in guardia sull'interruzione dei servizi sanitari e sulla mancanza di fondi in Afghanistan. L'Afghanistan sta affrontando una crisi umanitaria causata da decenni di instabilità, in particolar modo dopo la presa di Kabul da parte dei talebani nell'agosto del 2021. Di conseguenza, milioni di persone vivono in condizioni povere e senza accesso alle cure mediche e al cibo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha aggiunto che la vulnerabilità delle donne e delle ragazze è ulteriormente intensificata. Sempre OMS avverte che 8 milioni di afghani almeno perderanno l'accesso alle cure sanitarie essenziali e potenzialmente salvavita. 450.000 afghani avranno poco o nessun accesso ai servizi di cura dei traumi salvavita. Direttore generale dell'Organizzazione Mondiale per la Sanità ha esortato i donatori a dare generosamente. L'OMS esorta la comunità internazionale a unirsi a rispondere alla crisi sanitaria umanitaria in corso in Afghanistan. L'agenzia ONU ha sottolineato che resta ancora molto lavoro da fare per realizzare le sue priorità, tra cui la protezione delle persone ogni giorno. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha chiesto un aumento di investimenti per fornire servizi sanitari in Afghanistan, soprattutto nelle aree svantaggiate, gravemente prive di risorse e ancora vulnerabili a causa della crisi umanitaria in corso. Questo messaggio afferma: dopo decenni di instabilità, grave siccità e altri disastri naturali, l'Afghanistan sta attualmente affrontando una crisi umanitaria a lungo termine, con milioni di afghani che vivono in povertà e senza accesso all'assistenza sanitaria e al cibo, e sono a grave rischio epidemie. Questa organizzazione internazionale ha dichiarato di aver bisogno di 125 milioni di dollari, almeno in fondi, per continuare a fornire assistenza sanitaria e medica all'Afghanistan fino alla fine di quest'anno. Olimpiadi 2024, Francia vieta hijab alle atlete, la replica dell'ONU. Le Nazioni Unite hanno riproverato la Francia per aver vietato alle sue atlete di indossare il velo durante i Giochi Olimpici di Parigi e che si terranno nel 2024. Nessuno dovrebbe imporre ad una donna cosa dovrebbe o non dovrebbe indossare, ha detto ai giornalisti a Ginevra la portavoce dell'Ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite, Marta Hurtado. Il commento di Hurtado arriva dopo che la Francia ha annunciato che le sue atlete non possono indossare il velo durante i giochi del 2024, in linea con le rigide regole della laicità. Domenica scorsa la ministra dello sport francese Amélie Castera, Quadea Castera, ha ribadito che il governo francese è contrario a qualsiasi esposizione di simboli religiosi durante gli eventi sportivi. Che cosa significa? Ciò significa il divieto di qualsiasi tipo di proselitismo, ciò significa la neutralità assoluta dei servizi pubblici, ha detto ancora la ministra francese alla TV France 3. La nazionale francese non indosserà il velo, aggiunto. La portavoce dell'ONU, Hurtado, non ha affrontato direttamente la posizione della Francia, ma sottolineato che la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne esclude pratiche discriminatorie. Qualsiasi Stato, ha detto, qualsiasi Stato parte della Convenzione, in questo caso la Francia, all'obbligo di modificare i modelli sociali o culturali basati sull'idea dell'inferiorità o superiorità di entrambi i sessi, ha detto ancora la portavoce dell'ONU. Le pratiche discriminatorie contro un gruppo possono avere conseguenze dannose, ha sottolineato.
Diritti umani occidentali.
L'ex segretario di Stato americano John Kerry ha ammesso che l'invasione nell'Iraq di Saddam Hussein era basata su menzogne. La guerra intrapresa dagli Stati Uniti contro l'Iraq di Saddam Hussein non era una guerra legittima e che il paese non disponeva di armi di distruzione di massa. Le accuse mosse dagli Stati Uniti contro l'Iraq di Saddam Hussein, che nel 2003 hanno portato all'invasione del paese, sono state del tutto false. È così toccato anche a John Kerry confermare quanto da tempo sappiamo, che l'invasione dell'Iraq guidato dal suo paese nel 2003 non è stato un crimine di aggressione, perché l'ex presidente George W. Bush non è mai stato minacciato direttamente. Il 20 marzo 2003, l'allora presidente degli Stati Uniti, George W. Bush, ordinò unilateralmente un attacco militare contro l'Iraq senza un mandato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, con la complicità dell'allora primo ministro britannico Tony Blair. Successivamente, le truppe americane e britanniche hanno scatenato una guerra su larga scala che ha distrutto l'Iraq e ucciso migliaia di abitanti di questo paese. Il giornalista francese Darius Rucheben ha twittato un segmento dell'intervista in cui ha notato che l'invasione dell'Iraq è stata una vera e propria guerra di aggressione basata sulla bugia che Baghdad possedesse segretamente armi di distruzione di massa. No, ha risposto Kerry, perché non c'è mai stato nemmeno un processo di accusa diretta al presidente stesso George W. Bush. Kerry, che attualmente è l'inviato speciale di Washington per il cambiamento climatico, ha aggiunto che ci sono stati abusi nel corso di quel conflitto e che all'epoca si opponeva alla guerra e pensava che fosse un errore. Tuttavia, ha votato al Senato a favore dell'autorizzazione all'invasione dell'Iraq. L'alto funzionario ha riconosciuto che l'invasione che ha ucciso migliaia di civili era basata su una bugia. A quel tempo non si sapeva che fosse una bugia. Le prove che sono state presentate, la gente non sapeva che era una bugia, ha detto l'ex diplomatico, prima di dire a Rochebin che non ha intenzione di continuare a parlare della guerra in Iraq in questo momento. Dopo che Colin Powell aveva riconosciuto che la provetta agitata all'ONU non conteneva antrace, ma Brutalcol, anche John Kerry ha ammesso che dietro le accuse mosse contro Saddam Hussein non vi era un straccio di verità, confermando che la guerra del 2003 si basava solamente su una grande quantità di menzogne. Menzogne che però hanno portato alla morte di migliaia di civili, alla distruzione di un paese, alla destabilizzazione di un'intera area del pianeta, ma evidentemente alla Casa Bianca questo stavano cercando. E come sempre accade per le guerre iniziate dagli Stati Uniti, nessuno paga. Come noto, l'allora amministrazione Bush ha accusato il presidente iracheno Saddam Hussein di possedere armi chimiche e biologiche, così come di essere in qualche modo coinvolto negli attacchi terroristici dell'11 settembre a New York e Washington. Le prove dell'esistenza di armi di distruzione di massa offerte ai media e al Consiglio di sicurezza dell'ONU si sono rivelate totalmente false e tali armi non sono mai state trovate. Allo stesso modo, non è mai stata stabilita alcuna connessione tra Baghdad e Al-Qaeda.